Eccoci allora al microfono di Onda Rossa, siamo con Maurizio Donato, ve l'avevamo annunciato stamattina, per cercare di districarci un po' all'interno di questo DPCM che, per quanto mi riguarda, ho sentito declamare, perché era più una declamazione che una, diciamo, un chiarimento, in conferenza stampa in diretta dal Presidente del Consiglio e da due ministri e una ministra. Allora Maurizio, buongiorno, come stai?
Buongiorno, bene, grazie.
Perfetto, grazie a te per essere ancora una volta con noi e aiutarci a capire un po', qualcosa l'abbiamo intuita, però insomma il quadro generale sembra quello di soldi proprio a valanga, a pioggia, sempre a debito ovviamente, dati anche con un criterio che non mi sembra di capire che non sia quello, diciamo, di un'equità, ecco.
Vabbè, ti è sfuggito DPCM, in realtà non è un DPCM in questo caso.
Ah.
È un decreto legge.
Ah, questo non pensa un po' quanto è chiaro il presidente o quanto sono scema io, non lo
no,
so.
No, questo credo proprio che sia, anche perché voglio dire, al momento non c'è niente, non sono le 11 di mattina, almeno fino a un'ora fa la ragioneria generale non ancora aveva dato l'ok, quindi non c'è niente di ufficiale. Però mi sa che la parola che hai usato è quella giusta, è quella che anch'io avevo in mente per un primo commento così generale, e cioè la questione delle condizionalità, no? Se ne parla molto, se ne è parlato in riferimento al MES, alla possibilità o meno per l'Italia di prendere a prestito risorse dal meccanismo europeo di stabilità, e si è detto che l'importante era che non ci fossero condizioni, o come si dice adesso, condizionalità. Quello che mi colpisce di questo decreto rilancio è che in realtà non ci sono condizioni per quanto riguarda le imprese, per cui la cancellazione della rata di saldo e acconto di giugno dell'IRAP vale per tutte le imprese che abbiano un fatturato inferiore a 250 milioni di euro, non si chiedono condizioni. Mentre per quanto riguarda l'altra misura che mi viene da mettere a confronto, il REM, il reddito di emergenza, è una misura che ha un sacco di condizioni, ma tante, mentre si pensava all'inizio che potesse non essere cumulabile con altre risorse, invece non è cumulabile se hai avuto altre cosiddette indennità Covid in famiglia, se anche un membro ha avuto, che ne so, i 600 euro come Cococò, non hai diritto a questi 400 euro al mese per due mesi, non hai diritto a percepire questo reddito di emergenza se hai anche una sola persona che ha una pensione, purché non sia di invalidità, devi avere un reddito equivalente ISEE inferiore a 15.000 euro, e tutto questo per un valore di circa un miliardo sui 55 che sono la dotazione complessiva della manovra. Inizialmente si pensava di stanziare 3 miliardi e invece evidentemente le pressioni a cui questo governo è stato sottoposto nelle ultime settimane, è stato bombardato da parte confindustriale e non solo, hanno dato questa prima, diciamo, questo primo taglio grosso al reddito di emergenza, che dovrebbe servire in teoria, se le cifre che vengono date dalla Caritas, dalle altre organizzazioni, si parla di 3 milioni e mezzo di famiglie che stanno scivolando al di sotto della soglia di povertà, è chiaro che è assolutamente insufficiente. Per cui questa era la prima considerazione che mi veniva in mente. Iniquo dal punto di vista delle condizioni. Le condizioni ci sono per la povera gente e non ci sono per le imprese.
Senti, vogliamo spiegare bene che cos'è l'IRAP e come interviene proprio su questi? Si parla di fatturati dei 250 milioni, perché altre parti ho letto ricavi, è la stessa cosa?
Sì, è la stessa cosa, è l'imposta, sì, sui fatturati, sul valore aggiunto. Anche qui, nelle discussioni iniziali si era detto che questo doveva valere per le imprese che avessero potuto dimostrare in qualche modo di avere avuto un calo di un fatturato pari a circa un terzo di quello che avevano realizzato nel periodo analogo dell'anno precedente. Adesso questa misura per le imprese non c'è, mentre vale per i lavoratori autonomi se vogliono accedere alla terza rata dell'indennità, cioè non gli 600 o 800 euro che saranno dati senza condizioni, ma per avere 1000 euro anche lì ci sarà bisogno di documentare. In realtà, secondo me, qui il discorso è quello della inaffidabilità dei dati fiscali, perché ci sono molte imprese, ma anche, devo dire, molti lavoratori autonomi, molti commercianti, molti ristoratori che si lamentano in maniera ovviamente più che comprensibile del calo di fatturato che hanno avuto, però quando poi vanno a quantificare questo calo, beh, i conti non tornano molto con quelle che sono le denunce dei redditi che hanno dato in media negli anni precedenti. Per cui se avessi fatto una misura fiscale necessariamente basata sui dati fiscali dell'anno precedente, e allora per tutti quelli che continuavano a dichiarare 15-20 mila euro di fatturato, poi era difficile pensare che potessero avere un ristoro pari a una cifra che non aveva a che fare con, diciamo, i redditi dichiarati, mentre qui nell'IRAP è una questione semplicemente di un'imposta sui ricavi, sul fatturato delle imprese. Però ecco, quello che colpisce, è stato detto, non c'è praticamente nessuna impresa che non abbia subito cali di fatturato in questi mesi. Io non lo so se è esattamente così, ma a occhio e croce mi sa che non sia così. Evidentemente ci sono settori che hanno continuato a produrre, settori addirittura, se pensiamo a quelli dell'entertainment tecnologico, diciamo così, o dei grandi produttori di contenuti di media, che non solo non hanno smesso di guadagnare, ma che hanno guadagnato. Quindi questo è l'altro grosso problema a cui tu hai accennato nella presentazione: una manovra completamente a debito, e questo chiaramente non fa che rimandare i problemi a settembre, quando in qualche modo sulle coperture bisognerà trovare qualche soluzione, che ho l'impressione questo governo oggi non ha la forza di proporre e di dire, perché è evidente che dovrai accettare di fare contribuire o attraverso i patrimoni o attraverso i redditi anche una parte dei contribuenti. Non puoi pensare di fare ancora, perché questa è ovvio che non sarà l'ultima, di fare l'ennesima manovra a debito. E visto che l'emissione di debito per tutto l'anno è qualcosa come 450-500 miliardi di euro, diciamo insomma che non siamo proprio in una condizione idilliaca per quanto riguarda i conti pubblici. E se ci aggiunge a questo alcune manovre, alcuni provvedimenti come quello dei 3 miliardi ad Alitalia, beh, su questo capisco che ci siano delle forti resistenze in molti ambienti ad accettare questo tipo di contributi così generosi, insomma, perché 1,5 miliardi per la scuola e 3 miliardi per Alitalia, beh, insomma, dentro questi 55 miliardi probabilmente le proporzioni non sono così eque, come dicevi.
Senti, rispetto a questo, diciamo, all'IRAP, no? Intanto una domanda: ma questi soldi poi dovranno essere recuperati o comunque finisce così? E poi sull'osservazione che facevi di settori che hanno guadagnato di più, perché quando c'è una guerra, diciamo così, gli è molto piaciuto chiamarla in questi termini, e poi c'è sempre chi ci guadagna. Possiamo citare anche il settore farmaceutico, possiamo citare l'agroalimentare, in supermercati eccetera, che credo abbiano molto aumentato i profitti.
Sì, per quanto riguarda la prima domanda si parla di cancellazione, gli è stato chiesto più volte, e a meno che non cambino, ma in casi del genere poi dovrebbero affrontare le ire della Confindustria, si parla di cancellazione della rata di giugno, saldo e acconto. E per quanto riguarda il resto, sì, ma era stata fatta qualche settimana fa da parte di alcuni economisti una proposta che aveva il pregio della semplicità, cioè si proponeva da parte di questi economisti un aggravio delle tasse per i settori che avessero visto un aumento, per i settori e per le persone, per la verità, che avessero visto un aumento o addirittura, secondo alcuni, una non diminuzione dei propri redditi in questi mesi, e una diminuzione per tutte le persone, i settori e le imprese che invece avessero visto una diminuzione. Quindi un meccanismo molto semplice che era redistributivo, non come pensiamo noi in termini sociali, ma era redistributivo almeno in termini settoriali, e in più non avrebbe avuto questo enorme problema delle coperture. Questa proposta non è stata presa minimamente in considerazione. Il Partito Democratico ne aveva fatta un'altra, dove però probabilmente i numeri erano un po' così, insomma, complicati, perché sarebbe andato a colpire questa manovra di un aumento della pressione sui redditi soltanto una percentuale così bassa di percettori di redditi alti che alla fine gli introiti sarebbero stati poca cosa.
Senti, ma rispetto a questo ti faccio una domanda forse ingenua, ovvero si dice che gli italiani e le italiane hanno attinto ai loro a volte magri risparmi proprio per, in questa situazione, perché non avendo più reddito era l'unica cosa da fare per chi abbia poi qualche risparmio da parte, ma io mi chiedo, queste imprese, no, anche lavoratori autonomi che abbiano insomma redditi abbastanza elevati, ma questo è un altro aspetto, nelle imprese però c'è un reddito di capitale, cioè che riguarda l'impresa, ma c'è poi anche, ci sono redditi personali di chi gestisce queste imprese, ma perché a questo punto, no, come stiamo facendo tutti e tutte, queste persone non possano attingere ai loro redditi personali, che magari sono molto elevati a fronte di fatturati con le cifre di cui parliamo?
Beh, in alcuni casi è stato fatto, alcuni imprenditori di questi particolarmente noti, che hanno anche una copertura mediatica, hanno detto pubblicamente che hanno fatto questo. Me ne viene in mente uno che lavora in Umbria nel campo della moda, ha detto che ha fatto qualcosa del genere, e anche qualcuno nell'agroalimentare. Poi è chiaro che dipende dal rapporto fra quanto tu lasci in azienda e quanto invece dei profitti li tieni. Per esempio, l'ultima notizia di queste ore, l'idea che la FCA, no, la Fiat, abbia rinunciato ai dividendi, che è una cosa che ha a che fare con quello che dicevi, cioè la prima operazione da fare in casi del genere è che non distribuisce i dividendi. Adesso si è capito che l'hanno fatto perché hanno chiesto contemporaneamente la copertura statale per un prestito da 6 miliardi di euro, e una delle condizioni che il governo aveva messo è che appunto le imprese che avessero voluto ricorrere a questi prestiti non avrebbero dovuto distribuire dividendi. Quindi nel caso di società organizzate sotto forma di società per azioni hai questa cosa che dicevi, sotto forma di non distribuire dividendi, e alcune le hanno fatte. Nel caso di piccole o medie imprese si tratta di ripartire diversamente, insomma, la parte di profitti che prendi e adoperi per la tua famiglia da quella che lasci in impresa. È chiaro che in Italia la struttura è così polverizzata che a fronte di pochi grandi e di relativamente pochi, non pochissimi, medi, quello che emerge è che ci sono tantissimi piccoli commercianti, piccoli imprenditori, piccoli lavoratori autonomi, ed è lì che la crisi ovviamente sta mordendo in maniera pesante, ed è questo, credo, il settore sociale che nei prossimi mesi si farà sentire di più in qualche modo, sia socialmente sia politicamente, perché lì i problemi ci sono. Però se fai l'esempio del settore del trasporto, che è uno dei settori insieme al turismo più colpito, è anche lì o tu decidi di sostenere l'intero settore, per esempio trasporto aereo, oppure fai la scelta, come ha fatto, come sta facendo il governo, di privilegiare una compagnia, non precisamente, diciamo così, la più brillante in questi anni per efficienza, e di dare 3 miliardi, ripeto, solo all'Alitalia, che oltre quelli che ha già avuto in questi anni fanno 8 miliardi per un'azienda che copre poco più dell'8% del mercato. Quindi
senti, rispetto a tutto l'impianto del decreto, per quello che tu hai potuto leggere, mi dicevi ieri che a un certo punto ti sei arreso, e ci sono altre cose che ti preme sottolineare, cioè a parte questo quadro generale, abbiamo parlato dell'IRAP, ma insomma altri interventi su cui insomma hai delle riserve?
No, spero per esempio che per quanto riguarda i lavoratori il meccanismo della cassa integrazione non si traduca in una fregatura, perché è chiaro che ridurre i 7 passaggi necessari per ottenere la cassa integrazione in deroga a solo 2, quindi sostanzialmente bypassando le regioni e facendo intervenire l'INPS, dovrebbe intervenire a come dire, velocizzare le pratiche della cassa integrazione in deroga. Però se si dice copertura fino al 40%, ecco, poi non so il rimanente contributo ai lavoratori quando e come ci sarà. Però guarda, sono più di 500 provvedimenti, poi in realtà il decreto è, come dire, inutilmente lungo, perché a ogni provvedimento è allegata anche la relazione che lo precede, che normalmente non si mette, quindi anche come stesura è complicato da leggere, però c'è di tutto, insomma, dalla sanità militare all'aumento della dotazione per le forze dell'ordine, per le operazioni di sicurezza, strade sicure, ce n'è di tutto veramente, quindi è una specie di decreto omnibus che ha voluto in qualche modo, come dire, coprire tutti, però sicuramente non nello stesso modo, se si pensa solo a quanto c'è voluto per fare accettare ad alcuni settori del governo la possibilità di regolarizzare in minima parte alcuni dei lavoratori immigrati, che è una misura ovviamente giusta e sacrosanta, ma anche lì quello che c'è voluto, insomma, l'abbiamo visto.
Sì, senti, poi rispetto al fatto che ancora questo decreto legge non è definitivo e che quindi ci potrebbero essere altri aggiustamenti fino alla sua stesura finale, poi che cosa potrebbe succedere in sede di trasformazione in legge?
Il governo ha detto: mettiamo a disposizione 1 miliardo per eventuali manovre, diciamo, aggiuntive e correttive, quindi non ho capito se da 55 potrebbe arrivare a 56, oppure se, come immagino, saranno sempre 55, però, come dire, potete fra i vari emendamenti giostrare, togliere e mettere risorse fino a 1 miliardo. Per esempio, una delle altre voci sulle quali c'è stata e c'è discussione è quella dell'ulteriore finanziamento alle scuole paritarie. Non si tratta di cifre paragonabili a quelle che abbiamo detto prima, ma anche lì non si sa se sia così, diciamo, importante, prioritario o comunque in linea anche con l'impostazione che la Costituzione italiana ha sempre dato a questi problemi, l'idea di finanziare ancora una volta le scuole private. C'è tutta la partita che riguarda la cosiddetta didattica a distanza, sulla quale si discute giustamente, perché è un ennesimo settore in cui ci sono imprese che guadagnano, imprese private che guadagnano, e crea, ha continuato, io lo sto vedendo, diseguaglianze, perché se l'Istat dice che il 33% delle famiglie italiane non possiede un computer o un tablet, che è una cifra enorme, significa 1 su 3, è chiaro che non puoi spingere in questa direzione. Si è detto giustamente che questa deve essere definita didattica di emergenza, che può andare bene per un periodo limitato in cui la scuola non è in grado di assolvere i suoi compiti. Anche lì ci sono contraddizioni, perché promuovi i centri estivi per i ragazzi e tieni le scuole chiuse? Cioè, potevi fare la scelta opposta, fai funzionare da prima le scuole pubbliche senza bisogno. Però ecco, credo che sia l'idea di sovvenzionare un po' tutti i settori e i microsettori sociali e politici italiani, cercando di non scontentarne nessuno. Poi quando avremo le cifre definitive, insomma le tabelle, si potrà dire qualcosa in più. Difatti non circolano molte analisi, per la verità, in queste ore non ho visto particolari commenti, perché c'è questo malcostume che continua, che devi fare le conferenze stampa prima che abbia definito una manovra. Io non riesco a capire, se non l'ansia tipica dell'informazione moderna, se non puoi fare una discussione dopo che hai partorito il provvedimento. Non cambia niente e discutiamo semplicemente con le carte viste.
Beh, questo attiene al fatto che il governo deve far vedere che fa qualche cosa, anche per tacitare per esempio i settori imprenditoriali, come hai sottolineato tu, che hanno fatto una fortissima pressione, hanno trovato, diciamo, orecchie ben disposte.
Sì, questa impronta si vede chiaramente. Insomma, un governo che è stato messo in difficoltà in queste settimane da molte parti, credo che abbia cercato di avere una, così, una spalla forte nel neo presidente di Confindustria. Non so se questo porterà bene al governo, però intanto alcuni risultati li hanno portati a casa, e vediamo se tutto questo avrà anche delle ripercussioni poi, perché è chiaro che c'è anche questa, c'è sempre un'ambivalenza. Quando produci valore, produci anche plusvalore, cioè profitti, ma è anche vero e reciproco che la possibilità di assicurarti profitti e plusvalore ti dovrebbe in parte mettere nella condizione, diciamocelo semplicemente, di licenziare meno lavoratori. Quindi possiamo aspettarci che almeno una parte di questi quattrini possano servire a mantenere almeno in parte l'occupazione, altrimenti sarebbero davvero solo un regalo.
Rispetto a questo, certamente anche gli interventi precedenti sulla cassa integrazione, sui 600 euro, hanno subito ritardi notevoli, e quindi già questo è un problema grosso. Io volevo parlare con te ancora, forse in conclusione, ma dipende insomma se tu poi vorrai aggiungere qualcosa, sugli scenari futuri, perché mi sembra di capire che questo governo ce lo teniamo, ma non è, diciamo, un auspicio per un governo diverso, perché non ne vedo proprio possibilità, meno diverso sulle strategie, semmai peggiorativo se possibile. Però io immagino che il peggio debba ancora venire, cioè non per quanto riguarda, diciamo, la questione sanitaria, ma per quanto riguarda quello che poi sarà messo in campo, le condizionalità, diciamo, no? Ovvero quello che poi si farà per cercare di, non dico appianare, ma insomma contenere il debito. Abbiamo avuto precedenti spaventosi in Europa nella crisi del 2008. Che cosa ti aspetti?
Lo scenario è diverso rispetto a quello del 2008. Quella è stata una crisi sicuramente le cui radici, lo abbiamo detto più volte, erano reali, erano nella sovrapproduzione, però la sua manifestazione è stata una crisi finanziaria. La bolla era una bolla immobiliare, le banche hanno combinato dei casini e le banche sono state rifinanziate abbondantemente per 4 anni, tra il 2008 e il 2012. Tutti gli interventi delle banche centrali avevano un unico obiettivo: mantenere a galla il sistema bancario. Adesso la questione sembra leggermente diversa, perché tutto è legato all'evoluzione della crisi sanitaria. Cioè, in questi giorni l'unica notizia positiva che viene dai mercati reali è il dato di aprile della produzione industriale cinese, cioè del paese dove tutto è cominciato, che ha avuto un segno più davanti. Per il resto è evidente che tutto dipende da quanto durerà il fermo della produzione, perché se, come tutti quanti sperano, questa cosa va a terminare, ad allentarsi fortemente nel giro di un mese, e allora la ripresa dell'attività produttiva genera anche maggiori risorse per i governi, naturalmente. Ma se così non dovesse essere, e comunque per l'Italia c'è un problema aggiuntivo dato sia dalla storia del debito pubblico e sia da come si è comportata in questi due mesi, io prevedo che ci possano essere tensioni sul debito pubblico italiano. In questo momento, nonostante quello che dicono i nazionalisti, il dato di fatto è che sono le istituzioni europee che stanno garantendo la stabilità dei titoli pubblici italiani. Se non fosse per la Banca Centrale Europea, che continua ad acquistare i titoli del debito pubblico italiano, la situazione sarebbe peggiore, però è chiaro che non può durare all'infinito. Quindi il quadro politico credo che dipenderà molto da questo: se la situazione regge, può reggere anche il governo; se la situazione dovesse mettersi male dal punto di vista sociale e finanziario, probabilmente tornerebbero di attualità gli scenari di cui si era parlato qualche settimana fa, cioè di governi con una base parlamentare diversa, magari più ampia, e con altre personalità che dovrebbero prendere il posto dell'attuale premier.
Senti, c'è una domanda che ci è arrivata via telefono, spero che tu riesca a sentirla, quindi invito l'ascoltatore a formularla.
Buongiorno Donato, volevo chiederti, uno, se ti sembra una cosa decente il fatto che l'ACEA si è proposta di distribuire i dividendi dello 0,78%, che è un dividendo altissimo anche tra quelli degli anni precedenti dell'ACEA, no, sono decine di milioni che vengono distribuiti agli azionisti, mentre c'ha un indebitamento finanziario netto che supera 3 miliardi e un capitale sociale che ammonta a poco più di 1 miliardo. È una situazione possibile? Secondo me questi azionisti, soprattutto quelli, non il comune, perché il comune c'ha solo il 51%, sono dei veri e propri parassiti, insomma, di questa società che continua ad indebitarsi sempre più anno dopo anno. Niente, non pare così.
Sì, non conoscevo questa notizia, quindi ovviamente prendo per buoni i dati che ci ha fornito l'ascoltatore, e la risposta è evidentemente no. Lo dicevamo un attimo fa, se c'è una cosa che in questo momento non devi fare è distribuire dividendi, ed è sorprendente, anche se forse non troppo, che una società come ACEA l'abbia fatto. Quindi la risposta è no, non mi sembra proprio una cosa giusta.
Va bene, allora ringraziamo l'ascoltatore e ti concludo, insomma, sempre se tu non hai altre osservazioni da fare, che ci sono degli aspetti che mi hanno lasciato abbastanza perplessa, per esempio i bonus biciclette e monopattini dati così senza, diciamo, vincoli di reddito, a quello che ho capito, e poi pure questi 500 euro mi pare a redditi fino a 40.000 euro per il turismo, che vuole probabilmente essere non tanto un aiuto alle famiglie quanto al settore.
Sì, è lo stesso discorso di prima, era quello che secondo me poteva essere ed è stato in parte il filo rosso di questa chiacchierata, la questione delle condizioni. Cioè, per noi, per chi ha la storia come la nostra, la parola d'ordine forse più importante, quella alla quale teniamo di più, quella che ci caratterizza, è l'uguaglianza. Allora l'uguaglianza non significa fare una misura uguale per tutti, ma è esattamente il contrario, che tu devi commisurare ogni manovra sul reddito, sui patrimoni, sulla capacità di consumo delle persone a cui è rivolta, perché altrimenti è, tra virgolette, la stessa logica della tassa piatta. se tu metti una aliquota fiscale uguale per tutti, o se tu dai un incentivo uguale per tutti, che è la stessa cosa al rovescio, stai attuando ancora una volta una misura che va contro l'eguaglianza. Quindi o noi pensiamo che ogni misura economica debba avere delle condizioni in questo senso, che debba avere dei criteri possibilmente progressivi, no? Tendenzialmente egualitari a seconda della platea a cui si riferisce, oppure, anche se non sembra, rischi di fare una manovra che amplifica certe diseguaglianze e non le riduce.
Benissimo, cioè malissimo. Senti, va bene, allora magari quando si saprà qualche cosa di definitivo, se ci saranno modifiche particolari, magari approfitteremo ancora della tua disponibilità.
D'accordo.
Grazie, grazie,
grazie
mille.
Grazie a voi, buona giornata.
Anche a te, buona giornata.